Abbiamo superato la boa delle 10 in questo martedì 7 novembre. Con voi al microfono oggi Natasha Bandecchi e Lara Van Gammeren è con me. Allora, il prossimo 9 novembre, quindi giovedì, ritorna la giornata Nuovo Futuro, che ricorre in tutta la Svizzera il secondo giovedì di novembre. Qual è l'obiettivo della giornata Nuovo Futuro? È permettere ai ragazzi e alle ragazze di scoprire mestieri che tradizionalmente sono considerati, tra virgolette, femminili e rispettivamente, sempre tra virgolette, maschili. Lara, tu da piccola cosa volevi fare?
Io da piccola volevo fare la camionista, molto piccola, questo era il mio sogno.
Ah, che sì. Dopo evidente, ma non si sa mai, sei giovane,
non
magari
si sa mai. Comunque,
potresti...
Mi piace molto guidare e viaggiare da sola, quindi... Mm.
Ci sta.
In parte c'è ancora questa passione.
Io volevo fare la patologa, poi evidentemente la mia vita mi ha portato altrove. Ma non siamo qui per parlare di cosa volevamo fare noi da piccole. Per parlare della giornata Nuovo Futuro abbiamo con noi collegata in diretta al telefono Rachele Santoro, che è delegata per le pari opportunità del Canton Ticino.
Buongiorno Rachele Santoro, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno.
Noi sentiamo spesso parlare di questa tematica, dei mestieri che a volte vengono considerati femminili, sempre tra virgolette, o rispettivamente maschili. Ci sono molte campagne di informazione e di sensibilizzazione a riguardo. E quindi le vorrei chiedere perché ad oggi abbiamo ancora bisogno di una giornata di questo tipo per offrire delle prospettive future ai ragazzi e alle ragazze?
Ma diciamo che se noi guardiamo un po' il mondo professionale, vediamo molto, o diciamo la gente è abituata a vedere quella che è la segregazione verticale, quindi la diversità di opportunità di carriera tra uomini e donne e la mancanza di donne in posizioni dirigenziali. Però forse è un po' meno visibile quella che invece è la segregazione orizzontale, quindi il fatto che molte donne si concentrano in un certo numero di professioni e molti uomini in altre professioni, quindi il fatto che sono veramente segregati in settori professionali diversi. Quindi la giornata Nuovo Futuro si occupa proprio di lavorare per scardinare questa segregazione orizzontale e cercare di avere dei team più misti, delle professioni più miste, perché chiaramente se guardiamo ad esempio, non lo so, l'insegnamento alle elementari, all'asilo nido e quant'altro, educatori di prima infanzia, vediamo che gli uomini sono veramente delle rarità, viceversa se guardiamo al settore tecnico ingegneristico vediamo che le donne faticano a raggiungere delle percentuali più elevate.
Ecco, Rachele Santoro, questo progetto è stato lanciato più di 20 anni fa, era il 2001, come giornata nazionale delle ragazze, poi col tempo ha cambiato nome. In tutti questi anni che cosa avete potuto notare? Nel senso, i numeri parlano, ha avuto un grande successo, c'era proprio bisogno di creare questo tipo di progetto e fare questo tipo di informazione e sensibilizzazione.
Ma sicuramente la giornata Nuovo Futuro è uno dei tanti progetti che promuovono una scelta professionale formativa libera da stereotipi di genere, ce ne sono anche molti altri. È un tema che è importante lavorarci e lo vediamo, purtroppo le statistiche negli anni non ci hanno dato grandissimi risultati. Vediamo che poco a poco le donne nella tecnica aumentano e anche gli uomini nel settore socio-sanitario, ma è un avanzamento molto, molto lento, proprio perché si sa che gli stereotipi di genere e i condizionamenti sociali sono molto forti e difficili da superare. Però ecco, sicuramente è un'iniziativa importante e soprattutto è importante iniziare prima. La giornata Nuovo Futuro si svolge in seconda e terza media, che è prima del ciclo di orientamento, e quindi è importante proprio ancora prima che si pensa quale mestiere mi piacerebbe fare da grande, come dicevate in apertura, che si inizi ad avere un'apertura in generale sul mondo delle professioni e di conoscere bene anche quali sono tutto il ventaglio delle opportunità che ci può essere, perché tante volte magari non ci si pensa, magari in parte legato agli stereotipi, ma non ci si pensa anche perché non si conosce, quindi è importante avere proprio questo ventaglio molto ampio delle opportunità.
E in concreto questa giornata come si svolge?
In concreto è una giornata nazionale, quindi tutti gli allievi e le allieve di seconda e terza media, poi in base ai cantoni e al sistema scolastico possono essere dell'età leggermente diverse, vanno per un giorno a scoprire i mestieri, quindi in Ticino i ragazzi vanno a scoprire dei mestieri, come avete detto, tradizionalmente femminili o comunque dove la percentuale di donne è superiore, e le ragazze vanno a svolgere dei mestieri tradizionalmente considerati maschili. Lo possono fare andando in azienda, quindi un progetto supplementare che è organizzato proprio da Nuovo Futuro, quindi le aziende accolgono gli allievi e le allieve, oppure lo possono anche fare attraverso il programma di base, dove accompagnano un genitore o un conoscente o un vicino di casa in un settore atipico per il loro genere. E questo è importante perché molte volte magari chiamano anche dei genitori e ci dicono: ah, vorrei portare magari mia figlia con me al lavoro, ma va bene, ma solo se il genitore svolge una professione atipica per il genere e il sesso della figlia o del figlio, insomma.
Rachele Santoro, ma atipico, anche secondo la sua esperienza, anche vedendo nel vostro sito, ci sono proprio delle categorie che sono sottorappresentate, quindi immagino quelli siano i settori atipici, ma quali sono? Facciamo un po' degli esempi.
Allora sì, atipico dal punto di vista di genere, noi lo definiamo così quando veramente la percentuale di uomini o di donne è molto bassa. Diciamo quelli più classici sono proprio legati per le donne, ad esempio abbiamo una percentuale del 10% in tutto il settore della tecnica, dell'ingegneria, tutto quello che è legato ai veicoli a motore, ecco, diciamo i settori proprio tecnici ingegneristici. Per i ragazzi invece, laddove abbiamo una carenza di rappresentanza maschile, sono proprio i settori sociosanitari e dell'insegnamento, quindi come si diceva prima, scuole elementari, nidi di infanzia, educatori nelle strutture di sociosanitarie, operatori socioassistenziali, tutte queste professioni dove veramente abbiamo una percentuale di donne molto elevata.
Io le volevo chiedere, trovo che questa esperienza sia davvero molto preziosa per i ragazzi, ma la partecipazione è obbligatoria?
Allora, qua è molto interessante, no? La partecipazione non è obbligatoria, sono le scuole che promuovono la giornata. È anche vero che chiaramente anche semplicemente per l'organizzazione della classe, diciamo, è più semplice se tutti partecipassero alla giornata, perché così non bisogna organizzare lezioni speciali per chi rimane a scuola. Però è chiaro che dipende dai progetti che ci sono a disposizione, dagli interessi dei ragazzi e soprattutto dalla volontarietà della scuola anche di proporre e promuovere una giornata di questo tipo. Comunque la partecipazione è molto elevata nei progetti supplementari, quindi accolti nell'azienda, abbiamo circa 500 allievi e allieve che quel giorno lì in Ticino partecipano e a livello svizzero ci sono delle percentuali molto elevate di partecipazione. Inoltre c'è anche un concorso per le classi che partecipano con un grande numero e negli ultimi anni il Ticino ha sempre vinto questo concorso perché c'erano delle classi intere che partecipavano.
Ecco, bisogna anche sottolineare, Rachele Santoro, che questo progetto Nuovo Futuro è un progetto proprio di cooperazione tra scuola, mondo del lavoro e ovviamente la famiglia e i genitori. E mi chiedevo, le aziende, il datore di lavoro come si rende comunque partecipe, si mette a disposizione per dare la possibilità a questi giovani di fare queste esperienze un po' al di fuori, diciamo, dell'ordinario, tra virgolette?
Ma direi che dal mondo economico, dalle aziende abbiamo veramente un'ottima rispondenza, proprio perché le aziende si rendono conto che innanzitutto devono far fronte alla carenza di personale qualificato, quindi comunque garantire la relève e avere a disposizione personale motivato e interessato al settore, alla professione, è una cosa di cui nella quale sono molto interessate. Inoltre si rendono anche conto che, per esempio, aziende dove la manodopera è principalmente maschile o femminile, si rendono conto che in realtà avere dei team misti è un vantaggio, è qualcosa che aiuta ad avere più idee, più creatività, ad avere risultati migliori, più efficienza, e quindi partecipano veramente molto volentieri. È anche vero che significa accogliere per mezza giornata, una giornata, un gruppo di studenti o studentesse, quindi bisogna organizzare un programma e soprattutto noi quello che chiediamo è che i ragazzi e le ragazze possano toccare con mano il mestiere, quindi fare delle attività e non solo magari ascoltare cos'è la professione, ma potersi proprio mettere in gioco. E quindi questo, a dipendenza dei settori o del tipo di lavoro, va comunque creata un'attività apposita, oppure va pensato un po' come adattare, ecco, il contesto anche per garantire la sicurezza e quant'altro ai ragazzi.
Sul vostro sito, che ricordo essere www.nuovofuturo.ch, le offerte ai ragazzi rispettivamente alle ragazze sono proprio divise, ci sono due cartelle suddivise. Ci può spiegare come le avete organizzate e magari qualche altro esempio particolare più sorprendente?
Sì, allora le offerte sono suddivise per le ragazze e i ragazzi, e come criterio si prendono i settori professionali dove c'è una percentuale del 40% di un genere o dell'altro genere. Quindi, per esempio, se in un settore ci sono il 40%, cioè al di sotto del 40% di rappresentanza femminile, il progetto è proposto per le ragazze, perché non abbiamo ancora raggiunto l'equità in quel settore. E diciamo che a livello macro si può dire che abbiamo per le ragazze soprattutto mestieri tecnici e ingegneristici, per i ragazzi quelli sociosanitari. Quello sorprendente, per esempio a me in particolare ha sorpreso scoprire che nell'ambito dell'ottico, quindi il mestiere di ottico, c'è una preponderanza femminile di ottiche, e quindi noi proponiamo il progetto per i ragazzi. Oppure anche in laboratorio, quindi il mestiere di tecnica in analisi biomediche, abbiamo in Svizzera una preponderanza femminile e quindi viene proposto per i ragazzi per promuovere una maggior rappresentanza maschile nell'ambito dei laboratori medici e di biomedicina.
Rachele Santoro, lei può ancora stare in nostra compagnia?
Assolutamente sì.
Benissimo, allora adesso ci ascoltiamo Whitney Houston con Step by Step. Ricordo agli ascoltatori, così dopo leggeremo anche dei messaggi che stanno arrivando, che possono interagire con noi scrivendo, mandando un vocale breve allo 076 321 11 13. E adesso ascoltiamo Step by Step. E stiamo parlando di questa giornata Nuovo Futuro che ci sarà il 9 novembre, e ricorre appunto il secondo giovedì di novembre, dove l'obiettivo di questa giornata è permettere ai ragazzi e alle ragazze di scoprire mestieri che tradizionalmente sono considerati femminili, tra virgolette, e rispettivamente maschili, tra virgolette. E Lara, stanno arrivando dei messaggi.
Esatto, ci scrive un'ascoltatrice: buongiorno, bell'idea, peccato però che quando io avevo guardato per mio figlio nel Sopraceneri i posti erano già tutti occupati, quindi una questione per quanto riguarda le iscrizioni a questa giornata del futuro. E Rachele
Santoro,
Rachele Santoro, come si fa a fare l'iscrizione per questa giornata?
Sì, allora la signora ha ragione a sottolineare questo aspetto. Le iscrizioni aprono solitamente a fine agosto, inizio settembre, e in effetti anche negli altri cantoni c'è una vera e propria corsa alle iscrizioni. Infatti il sito è anche un po' sotto pressione in quei giorni lì, bisogna attendere un attimino per poter effettuare l'iscrizione, e quindi è possibile che molti dei progetti, probabilmente anche i più interessanti, sono magari andati subito all'inizio. Se sappiamo però che c'è questa grande affluenza, noi possiamo sicuramente adattare anche per l'anno prossimo, per vedere un numero maggiore di posti a disposizione.
Ci scrivono ancora altri ascoltatori. In effetti un ascoltatore solleva questa questione, che spesso magari ci sono dei mestieri magari considerati più da donne, che non sono pagati come quelli di un uomo, quindi lui solleva questa questione: finché non ci sarà il minimo salariale per tutti, dice, siamo da capo. Rachele Santoro.
Giustissima osservazione. Quello che si vede anche dei settori che magari erano più paritari qualche anno fa e che stanno diventando prevalentemente femminili, si nota anche un abbassamento dei salari, quindi proprio un fenomeno di genere importante. Per esempio penso alla scuola, ai tempi c'erano molti più maestri delle scuole elementari uomini, oggigiorno abbiamo delle percentuali veramente bassissime, meno del 10%, e è un mestiere che è diventato molto, molto femminile, e quindi effettivamente c'è anche una questione di salario. e che riguarda la parità, diciamo, nel mondo professionale. Se le coppie potessero suddividersi più equamente il lavoro retribuito e il lavoro non retribuito, probabilmente anche la questione salario avrebbe una minore incidenza.
Tornando alla questione dell'educazione, è difficile non tener conto delle aspettative dei genitori, della pressione che a volte anche loro impongono ai figli. Questa giornata Nuovo Futuro è indirettamente rivolta anche a loro?
Assolutamente sì, prima avete detto bene, c'è un po' un triangolo tra le famiglie, le aziende e gli allievi, diciamo le istituzioni come le scuole. È chiaro che tutti devono lavorare nella stessa direzione per superare gli stereotipi di genere e i condizionamenti sociali. È pur vero che molto spesso, soprattutto con un'iniziativa come Nuovo Futuro, ci si confronta con i genitori, magari anche genitori che guardando le offerte per i ragazzi o per le ragazze, a dipendenza del figlio o della figlia, sono delusi perché dicono: ma non c'è niente che interessa a mio figlio. E questo invece, lo spirito di Nuovo Futuro invece è proprio quello di andare oltre, di aprire gli orizzonti e di non pensare magari anche al lavoro che vorrò fare da grande, ma di scoprire la varietà del mondo professionale. E qui, ecco, il lavoro della scuola c'è sicuramente, il lavoro delle aziende anche, è vero che nelle famiglie bisogna anche cercare di, questo è molto difficile, confrontarsi con i nostri stessi pregiudizi, aspettative che abbiamo magari per i nostri figli e cercare invece di vedere quali sono le loro abilità, quali sono le loro competenze, quali sono i loro interessi, passioni, e accompagnarli anche se queste dovessero essere magari in controtendenza rispetto proprio al genere di appartenenza.
Ecco, Raccaria Santoro, io mi metto un po' nei panni di questi giovani, parliamo di giovani ragazzi che frequentano le medie, quindi sono anche in un'età un po' complicata. Seguire veramente una passione interna, un talento, magari in contrapposizione alle richieste esterne, a questa, sempre questa richiesta sulla performance, non è semplice. Quindi per accompagnarli in questo cammino proprio anche autoconoscitivo, come si può fare? Sicuramente questa giornata Nuovo Futuro può essere, diciamo, un semino che si pianta, però ci vuole ben altro. Anche lei, secondo la sua esperienza, cosa ci vuole per accompagnare questi giovani che sembra che sono anche un po' in difficoltà ad ascoltarsi?
Beh, certamente, qui tocca anche un tema importante. Chi decide magari di provare, sperimentare una professione, un apprendistato in un settore, diciamo, atipico dal punto di vista di genere, si deve confrontare anche con molti più ostacoli, molte più difficoltà. Noi spesso ci confrontiamo con ragazze o ragazzi, ad esempio ragazze che fanno le selvicoltrici, le muratrici, che si devono confrontare con degli stereotipi che vengono magari dal mondo del lavoro, dai datori di lavoro, dagli stessi compagni e compagne e viceversa. Per esempio ragazzi, non lo so, che svolgono un apprendistato come parrucchiere, dove è considerato un lavoro ancora abbastanza femminile, quindi si confrontano con questi stereotipi e quindi la forza, la voglia di proseguire in una carriera di questo tipo deve essere veramente molto forte per poter anche superare. E quindi, ecco, come fare? Sicuramente è importante che ci siano delle persone che accompagnino questi ragazzi nella scelta professionale e anche poi proprio nel cammino, nel percorso formativo, che possono essere docenti di riferimento e il sostegno sicuramente dei familiari, degli amici e anche dei datori di lavoro, che devono fare un passo per diciamo accogliere la diversità all'interno delle loro aziende.
Bene, allora io ringrazio Raccaria Santoro, ricordo che la giornata Nuovo Futuro si svolgerà giovedì 9 novembre, è vero, le iscrizioni sono già al completo, Raccaria, quindi non possiamo dire che ci si può venire o iscriversi, quello non si può più fare, però invito gli ascoltatori per la prossima volta, comunque anche per sondare un po' l'argomento e il progetto, di visitare il sito nuovofuturo.ch. Raccaria Santoro, però non gli abbiamo chiesto a lei cosa voleva fare da piccola.
Di bella domanda. Io volevo fare, penso, il mestiere che dicevo più frequentemente era l'avvocata, e alla fine non sono andata molto distante, perché ho comunque studiato amministrazione pubblica con una buona parte di diritto. però sarebbe invece interessante capire la collega che voleva fare la camionista, come mai non è finita a fare la camionista. Questo sarebbe molto interessante dal punto di vista di genere.
Adesso me lo faccio dire a microfoni spenti mentre ci ascoltiamo Cesare Cremonini con il comico. Grazie a Rachele Santoro.
Grazie a voi, buona giornata.
10.31 a mille voci in questo momento. Beh, questa mattina abbiamo parlato, siamo passate, Lara, dalle città spugna, poi abbiamo soffiato sulle candeline della torta del compleanno di Joni Mitchell, che oggi compie 80 anni, poi abbiamo parlato di un evento che vuole un po', diciamo, sensibilizzare e informare, ma fare anche permettere ai ragazzi di fare l'esperienza di fare dei mestieri considerati, tra virgolette, femminili o maschili. E a questo giro di boa cambia ancora argomento, voltiamo pagina come si suol dire, e di cosa parliamo?
Parliamo di cooperazione internazionale, ovvero quella cooperazione, quelle attività che sostengono le persone in difficoltà, gli stati più in difficoltà e che diciamo aiutano ad avere un mondo senza povertà, in pace e attivo anche per uno sviluppo sostenibile. Quindi questo è il tema di questa mezz'ora, perché parliamo di un evento che ci sarà sabato 11 novembre, quindi questo sabato, il simposio, l'annuale simposio.
L'annuale simposio che organizza la FOSIT, che è la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, che appunto si terrà l'11 novembre presso l'USI, l'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Il titolo di questo evento che si celebra, si organizza tutti gli anni, è Cooperazione Internazionale e Educazioni. Tutti promossi? Noi non siamo sole, abbiamo coinvolto con noi Isabella Medici, che è docente, già responsabile di Helvetas Svizzera Italiana, che parteciperà a questo evento dell'11 novembre. Isabella Medici, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Senta, lei appunto docente, responsabile di Helvetas Svizzera, magari brevemente ci può introdurre di cosa si occupa Helvetas, per chi non sapesse cosa fa?
Sì, Helvetas, io non lavoro più per Helvetas, però ecco. Ho lavorato 25 anni e è un'ONG, la più grande ONG svizzera al momento, si occupa di cooperazione allo sviluppo e anche di aiuto umanitario in diversi paesi, in una ventina di paesi del mondo, nei vari continenti, in Africa, in Asia, in America Latina e anche nella parte est dell'Europa. In alcuni paesi di questi.
E visto anche la sua esperienza, e cosa significa fare educazione nell'ambito della cooperazione internazionale? Soprattutto penso a quei luoghi, potrebbe essere, non so, un campo profughi o in un paese, diciamo, in via di sviluppo, perché non è proprio come fare educazione in un'aula canonica, tipo alle nostre latitudini o in un paese un po' più, diciamo, civilizzato.
La storia è complicata, evidentemente, dipende da paese a paese, perché come si dice, no, la scuola è spesso lo specchio della società in cui è inserita, quindi adesso rispetto alla cooperazione allo sviluppo Helvetas negli anni si è specializzata nella formazione professionale, oltre alla formazione di base, che è la formazione proprio del leggere o scrivere, far di conto, no, la base come si dice, ma spesso ai giovani, diciamo, serve di più imparare in fretta un mestiere per poter garantire un sostegno alla propria famiglia o anche a se stessi. Quindi la Svizzera in questo in più è un'eccellenza, cioè la scuola svizzera ha moltissime scuole professionali e anche molte passerelle dove è possibile passare da una scuola all'altra, da formazioni più o meno lunghe, fino ad arrivare attraverso, diciamo, la formazione professionale anche a degli studi superiori. Questo è tipico della Svizzera, molto meno di altri paesi europei, e questo modello piace molto nel mondo in generale, proprio l'esperienza cioè questo dialogo, diciamo, tra la formazione professionale e la formazione di base.
Isabella Medici, torno anche un po' al titolo di questo evento che si terrà l'11 novembre, no? Organizzato da FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Cooperazione internazionale e educazione, tutti promossi? Che risposta diamo a questa domanda?
La do come docente, non come cooperante, no? Perché No, non direi tutti promossi, ma oggi non si parla più di bocciature, no? Si parla di rallentamenti, cioè di persone o di bambini o di adulti che hanno più difficoltà, e quindi in questo senso direi che ci sono delle pratiche che vanno sostenute e corrette, perché spesso ci sono molti pregiudizi, no, in quest'ambito, cioè abbiamo persone che non sono docenti che vanno a fare degli stage all'estero, spesso come volontari, e che insegnano nelle scuole prevalentemente africane, ma non solo, senza avere nessuna competenza pedagogico-didattica e spesso neanche nessuna conoscenza del sistema scolastico locale, no? Questo è un problema, oltre ad essere una pratica, direi, coloniale, cioè che noi bianchi possiamo sempre insegnare qualcosa ai neri o agli altri, no? Questo è un pensiero che va decisamente superato.
Ce la possiamo fare a superare questo pensiero?
Noi ci impegniamo per superarlo. Speriamo, lo spero vivamente. Poi sì, sta nella volontà, no? Anche di non voler esercitare un potere che è un abuso alla fine.
A proposito di queste ultime cose che abbiamo detto, quali sono le differenze tra istruzione ed educazione, quindi tra istruire ed educare? Perché alla fine insegnare vuol dire lasciare il segno alle persone che ci ascoltano, ma è difficile decidere anche quali valori si vogliono trasmettere.
Questo è interessante, di questo io parlerò nel mio intervento, no? Perché anche l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è stato tradotto a seconda della lingua, appunto usando il termine educare o istruire, e sono due dimensioni molto diverse. C'era un articolo un paio di mesi fa sul Sole 24 Ore di Gianfranco Ravasi che illustrava molto bene questa differenza, no? L'educare ha a che vedere con il tirar fuori da qualcuno le sue, diciamo, le sue virtù, le sue, anche le sue potenzialità, e quindi è più un atto d'amore, cioè l'atto anche potrebbe essere paragonato alla maieutica, l'atto della levatrice, no? Io ti accompagno a mettere al mondo quello che c'è di bello in te e cerco, diciamo, di accompagnarti nel contenere quello che c'è di meno bello. Mentre l'istruire ha più a che vedere con l'ammaestrare, per esempio, come si ammaestrano gli animali, no? E quindi c'è poca scelta, no, nell'ammaestrare, nel senso che io ti insegno una serie di nozioni o come devi comportarti, a volte necessarie, a seconda. Spesso si istruisce di più nelle formazioni prettamente tecniche. Però io credo, no, che il discorso va coniugato, cioè senza dubbio dobbiamo educare, no? E spesso anche dovremmo educare bene, cioè si parla di buona educazione che oggi non è più una cosa, diciamo, sempre scontata, neanche con chi è andato a scuola.
Isabella Medici, proprio nell'ambito dei progetti di cooperazione, in base a cosa si sceglie cosa insegnare, che tipo di argomenti portare a questi bambini, a questi ragazzi? Chi decide?
Ecco, non dovremmo scegliere noi, no? Evidentemente, nel senso che credo che a volte per riflettere su questo dovremmo davvero, no, invertire il paradigma, no? Dovremmo immaginarci che un domani arrivano due persone da un paese di cui non sappiamo nulla, non sappiamo nulla neanche di loro, ed entrano nella classe di nostro figlio, no? Senza sapere se sono maestri, cioè una cosa inimmaginabile in Svizzera. Io sono stata anche direttrice di una scuola comunale, cioè per lasciare entrare qualcuno in un'aula ci vogliono tutta una serie di passaggi, no? O sei un addetto ai lavori, e anche per insegnare, no? Tu devi presentare un estratto dei due casellari giudiziari, no? Che non hai fatto dei reati contro i bambini. Cioè tutto questo non avviene nei progetti, o avviene molto poco, no? C'è poco controllo nei progetti che facciamo all'estero. Chi è che controlla chi sono le persone che entrano nelle scuole? E questo, cioè, ecco, abbiamo tutta una serie di problemi, e soprattutto anche bisogna negoziare, no? con la comunità locale, con l'equipe pedagogica, con i maestri, cosa si vuole insegnare. E e vedere, cioè riflettere, no? Perché è chiaro, i curricula, no? di una formazione sono delle scelte ben precise, lo vediamo bene anche in Svizzera, no? Dove abbiamo ogni cantone aveva, diciamo, una storia scolastica diversa, dove abbiamo cercato e continuiamo a cercare di armonizzarli. Cioè un cantone rurale non ha la stessa scuola di un cantone urbano. E, ecco, è molto complicata questa discussione, no? Non so bene adesso, così dipende dall'organizzazione, dipende che scuola, dipende se è una scuola di formazione. Credo che bisogna, come ogni progetto di cooperazione allo sviluppo, lasciar parlare la controparte ed esprimere il proprio bisogno prima di dire cosa ha bisogno l'altro, no? Come in ogni relazione, in realtà.
Isabella Medici, lei può stare ancora in nostra compagnia, così direi che dopo una canzone approfondiamo anche magari la sua esperienza personale in questo ambito, va bene?
Va bene, grazie.
Ci ascoltiamo allora Paul Young con Love of the Common People e dopo torniamo a Mille Voci. E a Mille Voci stiamo parlando di cooperazione internazionale educazione riguardo proprio a questo simposio organizzato dalla FOSIT, che è la federazione delle ONG della Svizzera italiana, che si terrà 11 novembre, quindi appunto questo sabato, presso l'Università della Svizzera italiana a Lugano. Tra appunto questa location si sposa perfettamente con il tema di questa edizione, che sarà incentrato sull'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti. Lara, noi non ne stiamo parlando da sole, ma con la nostra ospite, che è Isabella Medici, docente già responsabile di Helvetas Svizzera Italiana.
Helvetas Svizzera, che ricordiamo, è un'associazione che lotta contro la miseria per il miglioramento delle condizioni sociali di alcuni paesi, tra cui l'Africa, l'Asia, l'America Latina. Isabella Medici, lei ha mai avuto l'opportunità di recarsi in questi luoghi e vedere di persona cosa significa aiutare le popolazioni e fare educazione, come abbiamo detto?
Sì, l'ho avuta sia con Helvetas che con la FOSIT, perché sono stata membro di comitato FOSIT anche, quindi ho visto il lavoro di diverse ONG, non solo di Helvetas. E direi, ecco, forse così, non aiutiamo solo, collaboriamo, cooperiamo, cioè, la discussione appunto è già sottile, inizia già lì, no? Non è che il lavoro è una cooperazione, perché abbiamo molti interessi anche noi, no? Che, diciamo, le persone abbiano accesso all'istruzione o all'educazione nei paesi, nel mondo, nell'interesse di tutti i cittadini del mondo. Così lo dico, giusto per
certo,
superare
importante
quel ponte dell'aiuto.
Mm-hmm. E rispetto invece alla sua esperienza diretta, visto che lei più volte l'ha detto prima, ha avuto l'opportunità di recarsi in queste zone del sud del mondo, cosa ha potuto denotare in questi anni a proposito di questa collaborazione, no? Quindi non è l'uomo occidentale classico, come lei ha detto prima, l'uomo bianco che va in questi luoghi e impartisce una sorta di dottrina, cioè proprio una collaborazione, un'interazione.
Sì, poi ci sono appunto progetti più o meno buoni, no? Per questo anche questo titolo un po' provocatorio, cooperazione internazionale ed educazione tutti promossi, perché ci sono progetti che in realtà non permettono poi di fare grandi passi, no? E fare un progetto scuola sensato è un lavoro, come direi qualsiasi progetto di cooperazione allo sviluppo, no? È un lavoro lungo, soprattutto nella fase preparatoria, cioè dove devo capire il contesto, cioè devo mettermi al tavolo con le controparti e capire veramente quali sono i bisogni, no? Non esportare i miei bisogni, cioè i nostri bisogni, no? Anche i nostri bisogni di manodopera.
Quindi ci vuole un ascolto fondamentalmente.
Eh sì, grazie, sì, è proprio la parola giusta, un ascolto, sì, direi.
E tra i progetti, io non so, rispetto anche alla sua esperienza, qual è stato uno dei progetti? Lo so che è difficile scegliere, però uno che magari l'ha colpita particolarmente o che le sta a cuore, che ha avuto veramente, diciamo, un successo, no? È sbocciato qualcosa di importante.
Sì. Sono i progetti di formazione professionale, no? Che si... che sono molto più brevi in genere, nel senso che dare una scolarità, se noi pensiamo alla nostra, no, scolarità di base che dura 9 anni, cioè questo è inimmaginabile, no, in molti paesi dove i tempi sono più brevi e abbiamo bisogno di dare alle persone la possibilità di accedere a un lavoro, no, al mercato del lavoro abbastanza in fretta per poter sopravvivere e garantire la sopravvivenza anche alla propria famiglia. Quindi ho visto dei progetti dove in un anno e mezzo, a volte anche meno, dipende a chi si rivolgono, se sono già giovani adulti, in 3 mesi tu impari un mestiere e questo è basilare, l'analisi del contesto, no, quindi del mercato, è basilare. Cioè, tu non puoi partire da qui e sapere che mestiere vuoi insegnare in un paese, no? Devi capire qual è la domanda e a quel punto, ecco, ci sono dei modelli che sono legati anche alla tradizione svizzera, no? Come dicevo prima, dove il datore di lavoro che accetta un praticante, diciamo un apprendista, mi ricordo un modello, no, che un modello di formazione duale, no, si parla di vocational education, è basato su 3 tappe, cioè il datore di lavoro viene pagato dall'organizzazione che sostiene questo progetto solo se il suo allievo troverà un lavoro, cioè quindi che è un modello interessante, perché così il datore di lavoro è molto motivato ad insegnare e a formare bene il suo alunno, perché altrimenti la terza tranche del compenso discusso o accordato non viene consegnata. No, viene consegnato una prima quota dove per gli apprendisti che accetti, una seconda alla fine della formazione dell'apprendista e la terza solo se l'apprendista trova lavoro. È un modello interessante.
Beh, sicuramente interessante, però sto pensando magari mette anche un po' sotto pressione da una parte il datore di lavoro e dall'altra certo. Anche il ragazzo, quindi certo. Anche lì c'è una sottile linea, no?
Certo, deve essere accompagnato, in questo senso era il discorso di prima, no? Che non puoi solo istruire ma educare, no? Devi accompagnarlo e sostenerlo in questo processo, però sì, sono soprattutto le formazioni brevi queste, no? Che durano 3 mesi, ecco, non parliamo di un discorso di educazione di 9 anni dove non puoi fare un approccio di questo genere, no? Però in una formazione breve sì. Cioè, perché induci e accompagni, no? sia un allievo che un datore di lavoro a cercare di tirar fuori il massimo di sé.
Isabella Medici, io la ringrazio. Ricordo, chi fosse interessato a questo simposio organizzato da Fosit può avere maggiori informazioni sul sito appunto di Fosit, che è www.fosit.ch. Si terrà appunto sabato 11 novembre presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Io ringrazio la nostra ospite Isabella Medici per essere stata con noi oggi e buon evento sabato.
Grazie a voi.